Buongiorno, grazie Giuseppe per averci guidato nei canti. Per me è un grande privilegio tornare alla Chiesa Biblica di Messina. Sono passati diversi anni che non vengo qua per insegnare o predicare. Parlavo con Orazio, ci siamo detti 2018-2019 forse, è stata l'ultima volta che sono stato qua, quindi parliamo di 4 anni. E per me è sempre un privilegio tornare qua. Come sapete, anche con l'accento italo-americano, ho delle origini siciliane. Mio papà è nato e cresciuto a Palermo, infatti mia nonna è nata a Taormina, mio bisnonno a Giardini Naxis e mio nonno Carmelo di Palermo. Infatti io sono Massimo Carmelo, e quindi infatti a Genova, quando dico a tutti che ho un secondo nome che inizia con una C, chiedo a loro di indovinare qual è il mio secondo nome avendo origini siciliane. Solitamente dicono subito Carmelo, e quindi però è un grande privilegio venire qua. Vi porto anche un grande saluto dalla parte della nostra chiesa a Genova, Lux Evangelica. Potete pregare per noi. Noi siamo a Genova insieme, la mia famiglia e anche il mio collega Matt Johnston, che forse avete conosciuto una volta. Siamo lì da un po' più di 7 anni in un'opera di fondazione di chiesa. Siamo in pochi, infatti mi fa piacere sentire altre voci, perché a volte quando predichiamo, oltre le nostre famiglie ci sono 3 o 4 persone, a volte ci sono 15 persone, a volte ci sono 2 persone, a volte ci sono 20 persone, e quindi cambia in questa fase della nostra opera. Però siamo ancora in attesa della nostra prima conversione dopo 7 anni, e quindi potete pregare che il Signore ci dia sia la perseveranza che anche la grazia, perché noi sappiamo che è il Signore che deve salvare il peccatore. Però desideriamo tanto anche di vedere questo miracolo della nuova nascita nelle altre persone. E quindi potete pregare per la diffusione del Vangelo a Genova. È un terreno un terreno duro come questo paese. Io, nella mia esperienza, tendo a interagire molto con persone che non sono cattoliche, ma persone che sono più atei o scettici in qualche modo. E quindi potete pregare per anche cattolici. Infatti c'è caro amico cattolico con cui sto leggendo la Bibbia una volta alla settimana da 5 anni o 6 anni, e non è ancora riuscito a capire tutte le sfumature, le differenze. E quindi potete pregare per noi. Però per me è un grande incoraggiamento venire e vedere voi, ascoltarvi mentre cantate, è un grande privilegio. Quindi vi chiedo di pregare per noi. Stamattina, come Sebastian ha detto, noi vogliamo approfondire il Salmo 104. Salmo 104, e potete tornare o andare a quel capitolo. È un capitolo lungo, sono 35 versetti, e quindi ciò significa che saremo qua fino alle 15 oggi, perché dobbiamo approfondire i 35 versetti stamattina. Prima di leggere continuare con questo testo, voglio parlarvi di uno dei miei animali preferiti. Se vi state chiedendo, ma va bene se un adulto ha un animale preferito? Io sono un adulto e ho diversi animali preferiti. L'elefante è un animale incredibile. Con la proboscide può sradicare un albero, e non fatica a portare il tronco di un albero che pesa 200 kg. E con la stessa proboscide può anche afferrare i diversi piccoli frutti del bosco. Incredibile. E non so se sapevate, ma l'elefante, con l'uso della proboscide, può essere mancino o destrimano. Cioè, dipende da quale direzione preferisce girare la proboscide. E quindi in un certo senso è o mancino o destrimano. E mi stupisco del fatto che la proboscide dell'elefante è fornita con più di 40.000 muscoli. I nostri corpi hanno circa 650 muscoli, e quindi parliamo solo della proboscide dell'elefante. E questi muscoli possono essere suddivisi in più di 100.000 unità muscolari. La proboscide può pesare anche 180 kg, quindi cioè, due esseri umani. E potremmo parlare anche delle sue zanne o anche le sue zampe. E sapevate che questi animali giganteschi camminano in punta di piedi? La caratteristica che mi stupisce di più dell'elefante è che a volte può affondare nel fango. Fino anche un metro può affondare nel fango, ma non rimane incastrato. Perché? Non rimane bloccato perché? Perché la zampa è progettata in una maniera incredibile. Il diametro della zampa si restringe o si contrae, liberandosi la zampa perché l'elefante possa tirare fuori la zampa o la sua gamba dal fango con facilità. Questo è proprio incredibile. E perché vi sto dicendo tutto questo? Siamo venuti per studiare la Bibbia, non studiare gli elefanti. Perché l'elefante ci fornisce un esempio semplice della meraviglia del mondo che Dio ha creato, che c'è attorno. E studiare il progetto nel regno animale mi porta sempre a meditare sulla grandezza di Dio, mi porta ad adorare Dio. E gli animali mi fanno capire meglio la gloria del nostro Creatore. E ho scelto Salmo 104 perché è proprio incredibile, ci aiuterà a prendere maggior coscienza della gloria di Dio nel mondo intorno a noi. E questo è uno dei miei passi preferiti sulla creazione del mondo. Ieri abbiamo letto tutto Genesi 1 insieme. Oggi affronteremo un salmo che parla della creazione, ma in un modo più poetico, più con immagini che ci aiutano a considerare la creazione. Quindi il mio obiettivo stamattina è di aiutarvi a prendere maggior coscienza della gloria di Dio nel mondo intorno a noi. E un semplice sguardo alle parole di questo salmo ci indica che il salmista ha in mente le grandi opere di Dio nella creazione e nella sua provvidenza che guida la creazione. Infatti, se guardiamo solo qualche dettaglio, per esempio in versetto 2 vediamo la parola luce e cieli. In versetto 3 vediamo la parola acque e nuvole e vento. E poi nel versetto 5 vediamo la parola terra. Versetto 10, saltando al versetto 10, parliamo di valli e montagne. E versetto 11 vediamo le bestie, gli asini. Versetto 12 gli uccelli. Versetto 14 parliamo dell'erba, il bestiame, piante, e così continua. Versetto 15 parliamo di vino, di olio, di pane. Versetto 16 alberi, i cedri. Versetto 18 arriviamo a parlare dei camosci. Anche versetto 19 parla della luna e del sole. Versetto 21, i leoncelli all'inizio lì. Versetto 25, il mare, e animali. E versetto 26, questa creatura strana, il leviatano. E quindi abbiamo un salmo davanti a noi che parla del mondo, del creato intorno a noi. E quello che mi stupisce quando ho studiato questo salmo, solitamente quando predico non cito commentari perché preferisco approfondire il testo e dare spiegazioni, però i commentari, anche loro, questi autori si meravigliano di questo salmo. Un commentatore ha detto questo riguardo al Salmo 104, ha detto: è una brillante immagine vivente del potere creativo di Dio che riversa vita e gioia in tutto l'universo. Un altro commentatore dice: il Salmo 104 è una splendida canzone di lode, una delle più belle del Salterio. Un altro commentatore dice: questo Salmo e causa delle lodi più forti e della gioia più profonda. E un altro dice: questo salmo è tra i giganti. E poi un altro commentatore dice questo: questo è l'inno più perfetto che il mondo abbia mai prodotto. Cantiamo dei belli inni qua, però secondo questo autore, questo salmo è l'inno più perfetto che il mondo abbia mai prodotto. E visto la lunghezza del salmo, lo leggeremo un po' alla volta mentre proseguiamo, perché non vogliamo leggere tutto quanto all'inizio, lo leggiamo un po' alla volta. Però prima di iniziare a approfondire il salmo nell'ordine dei versetti, voglio dare o offrire qualche spiegazione iniziale di questo salmo. Se leggiamo il primo versetto del salmo, inizia con queste parole: anima mia, benedici il Signore. E se vedete l'ultimo versetto, versetto 35, finisce l'ultima riga: anima mia, benedici il Signore, alleluia. E quindi versetto 35 chiude il cerchio che ha iniziato il versetto 1 dicendo la stessa cosa. E noi sappiamo che alleluia è un'esortazione di lodare il Signore. Alleluia significa Dio sia lodato, loda il Signore, anima mia, benedici il Signore. E iniziando e concludendo il Salmo in questa maniera, il salmista accentua il fine per cui Dio ci ha creato, il fine per cui Dio ci ha creato, per benedire Dio, per lodare Dio, per rendere onore e gloria a Dio dalla nostra anima. E il salmista desidera con questo Salmo suscitare l'adorazione più profonda della nostra anima, stimolandoci a considerare la grandezza di Dio dimostrata nel creato intorno a noi. Guardando ancora alla fine, versetto 33, dice: canterò al Signore finché avrò vita, salmeggerò al mio Dio finché esisterò. I contenuti di questo salmo sono così maestosi, così grandiosi, che danno motivi sufficienti per non stancarci mai nel cantare al nostro Dio. Canterò al Signore finché avrò vita, per sempre. Salmeggerò a Dio finché esisterò. I contenuti di questo salmo ci danno motivi per adorare il Signore per sempre, di non stancarci mai. Versetto 34 dice: possa la mia meditazione essergli gradita. E questa profonda gioia del salmista, questa echeggiante adorazione, è suscitata da una sua meditazione, una sua riflessione conscia sul creato. Il nostro cuore, la nostra anima e la nostra mente sono fatti per prendere in considerazione seriamente il mondo che ci circonda, il mondo che ci è attorno, perché la meditazione sulla creazione suscita in noi l'adorazione per Dio. E questo salmo è un esempio per noi, per riscaldarci il cuore. Penso che il versetto chiave di questo salmo sia il versetto 31, dove dice questo: duri per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere. Se prendiamo prima la seconda riga, che dice gioisca il Signore delle sue opere, l'autore desidera che Dio gioisca nelle sue opere, non perché forse Dio non gioirà nelle sue opere, non perché Dio magari non troverà piacere nelle sue opere, ma proprio perché Dio gioisce in ciò che ha fatto. Dio gioisce in ciò che ha fatto, come dice e come abbiamo anche letto ieri, Genesi 1: Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco, era molto buono. Dio si diletta in ciò che ha fatto, trova piacere nelle sue opere, gode dell'universo che lui ha fatto. E quindi il salmista dice: gioisca il Signore delle sue opere. La prima frase nel versetto 31 ci spiega perché Dio può gioire nella creazione. Dice: duri per sempre la gloria di Dio, duri per sempre la gloria di Dio. E dopo la riflessione che vedremo di 30 versetti. Lui arriva al versetto 31 e dopo questa meditazione il salmista dichiara: duri per sempre la gloria di Dio. Ciò vuol dire in realtà che tutte le opere di Dio spiegate in questo salmo sono cose che rivelano la gloria di Dio, sono cose che ci rivelano la grandezza di Dio. E il grande tema di questo salmo è la gloria di Dio rivelato nel creato. E la ragione definitiva e ultima per cui Dio è entusiasta delle sue opere, perché Dio, possiamo dire, è fiero delle sue opere, è perché esse rivelano la sua potenza, la sua gloria. Dio non si stupisce infine solo perché le montagne sono grandiose, non si stupisce infine perché il mare è cristallino, o perché i fiori profumano un giardino, o perché le cascate echeggiano, ma perché ogni cosa nel creato è tracciabile alla sua gloria e alla sua grandezza. La creazione rivela la gloria, esprime ciò che egli è. Infatti, questo ci fa ricordare Salmo 19, che dice: i cieli raccontano la gloria di Dio, e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Voi state leggendo Romani. Se vi ricordate, Romani 1:20 dice questo: le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Questo ci dice che la creazione del mondo rivela a noi le qualità invisibili di Dio, la sua eterna potenza, la sua divinità, e possiamo percepire chi è Dio per mezzo delle sue opere. E per questo motivo possiamo dire che la terra è colma della gloria di Dio. Lui ha creato un mondo che manifesta le sue perfezioni nell'ordinamento dell'universo. E possiamo dire che il mondo fisico è il traboccare della gloria di Dio. Dio mette in mostra e dà rilievo ai suoi attributi invisibili per mezzo del creato, affinché noi possiamo conoscere meglio il nostro Dio. Infatti, diversi teologi hanno chiamato la creazione un teatro per la gloria di Dio. Un teatro per la gloria di Dio. Calvino disse: il meraviglioso teatro. Noi vediamo nel creato il meraviglioso teatro della gloria di Dio. Noi entriamo in un teatro per guardare uno spettacolo, no? Per Dio, l'universo, la sua creazione, è il teatro dove noi andiamo per guardare non uno spettacolo, ma la sua gloria spettacolare. Vediamo la sua gloria spettacolare. Il nostro Salmo, Salmo 104, ci aiuterà a capire cosa dobbiamo vedere in questo teatro, cosa dobbiamo cercare in questo teatro, come dobbiamo pensare al mondo intorno a noi affinché possiamo accogliere questa rivelazione, affinché noi possiamo adorare Dio con tutto il nostro cuore, affinché noi possiamo benedire Dio della nostra anima. E quindi vogliamo in questo salmo stamattina scorgere insieme tre rivelazioni della gloria di Dio. Vogliamo vedere insieme, scorgere tre rivelazioni della gloria di Dio, tre sbalordenti rivelazioni della gloria di Dio che dovrebbero far traboccare il nostro cuore con meraviglia e stupore e lode eterna. La prima cosa, prima rivelazione che vogliamo vedere insieme è la gloria della sua grandezza trascendente. La gloria della sua grandezza trascendente. Il primo versetto dice: anima mia, benedici il Signore. Signore mio Dio, tu sei veramente grande. Dio è veramente o sommamente grande. Il Salmo non inizia dicendo l'universo è veramente grande, o la terra è veramente grande, o la creazione è sommamente stupenda, ma dice Dio è veramente grande. E questo è il punto di partenza quando noi guardiamo la creazione intorno a noi e ci protegge dall'idolatria mentre parliamo della creazione, perché noi sappiamo che ci sono persone nel mondo, naturalisti, che fanno un idolo della creazione, però noi sappiamo che il nostro Dio non fa parte della sua creazione, ma è sommamente grande rispetto alla sua creazione. Lui trascende la sua creazione. E in questi primi versetti vediamo immagini che esultano la grandezza di Dio e la sua trascendenza. Versetto 2 dice: egli si avvolge di luce come di una veste, stende i cieli come una tenda. Versetto 3: egli costruisce le sue alte stanze sulle acque, fa delle nuvole il suo carro, avanza sulle ali del vento. Queste opere del creato di cui abbiamo appena letto sono indicatori o indizi di qualcosa più grandioso o di qualcuno più grandioso. Il versetto 1 ci dice che questo Dio è vestito di splendore e di maestà. Dio è vestito di splendore e di maestà. Questo è il linguaggio di abbigliamento. Si è vestito di questo splendore, di questa maestà. Per queste parole, splendore e maestà, sono parole regali, sono parole che si applicano ad un re o un dignitario. E nello specifico vediamo il suo abbigliamento nel versetto 2: egli si avvolge di luce come di una veste. Dio si presenta avvolto di luce come un monarco che indossa il suo abito. L'abito di Dio è la luce. La luce accecante di una migliaia di soli non si avvicina allo splendore dell'essenza di Dio. La luce di una migliaia di soli non si avvicina allo splendore dell'essenza di Dio. La luce è pura. Non esiste luce che è mescolata con la tenebre. Dio è luce. È difficile immaginare quanto Dio è glorioso e puro nella sua essenza, però contemplando la luce che noi vediamo ci aiuta ad afferrare appena il concetto della gloria di Dio, che Dio brilla, è puro, pura luce. E poi dice, versetto 2, stende i cieli come una tenda. Stende i cieli come una tenda. Possiamo immaginare... non so se possiamo immaginare una cosa più immensa dei cieli. Dio stende i cieli come una tenda. In un anno la luce viaggia circa 9,5 trilioni di chilometri. In un anno la luce viaggia 9,5 trilioni di chilometri. Chi di noi è in grado di immaginare quel numero? 9,5 trilioni di chilometri. Cioè, non riusciamo neanche a afferrare quel concetto. E se potessimo noi viaggiare costantemente alla velocità della luce, noi, sapete quanto ci vorrebbe per arrivare alla stella più vicina a noi, non parlando del Sole, ma la stella più vicina, Proxima Centauri? Viaggiando alla velocità della luce ci vorrebbero più di 4 anni per arrivare alla stella più vicina. Questo parla di... cioè, l'universo è immenso, è immenso. Versetto 2 dice che Dio stende i cieli come una tenda. Con la tecnologia noi non riusciamo neanche a vedere la fine dell'universo. Ci sono stelle e galassie che non riusciamo neanche a vedere. Perché Dio li ha creati? Se noi non riusciamo a vedere queste stelle e galassie... perché Dio gioisce nelle sue opere, perché rispecchiano la sua gloria. L'universo a noi è infinito, ma per Dio è solo un inizio per aiutarci ad afferrare la sua immensità, la sua infinità. Non c'è nessuno come Lui in tutto il creato. Versetto 4 o 3 continua lì alla fine, dice che Dio fa delle nuvole il suo carro, avanza sulle ali del vento. L'uomo viaggia in macchine, moto, treni, pullman, razzi, aerei. Per Dio, come viaggia Dio? Dio viaggia sulle nuvole, sulle ali del vento. Sono un modo figurativo per parlare proprio della grandezza di Dio. Le nuvole, i venti sono i suoi mezzi di trasporto. Dio viaggia tra le tempeste oscure, tra i lampi folgoranti, tra i tuoni fragorosi. E questo ci dà un assaggio della potenza di Dio quando pensiamo che Dio viaggia tra le nuvole, tra i venti. Questi primi versetti del Salmo ci aiutano a capire la gloria della grandezza trascendente di nostro Dio. Questa è la prima rivelazione. Quando noi vediamo l'immensità, la luce, le stelle e la potenza nelle tempeste, nei venti, dobbiamo pensare all'immensità e alla potenza di un Dio trascendente. Dio è veramente grande. La seconda rivelazione, quando guardiamo la creazione, che questo Salmo ci indica, che dobbiamo vedere la gloria della sua bontà provvidenziale. La gloria della sua bontà provvidenziale, o possiamo invertirlo e dire la gloria della sua provvidenza buona, perché questi versetti parlano della bontà di Dio e della sua provvidenza. E vediamo nei prossimi versetti che Dio rivela a noi la sua bontà tramite le sue opere di provvidenza. Il concetto teologico di provvidenza, se vi ricordate, è quella verità insondabile che Dio governa e dirige costantemente ogni elemento nel suo creato, ogni elemento dell'universo, in tutta la storia, preservando ogni cosa, dirigendo ogni cosa al fine per cui Dio ha stabilito. Dio non ha lasciato andare l'universo, ma lo sostiene con la sua parola e ne partecipa attivamente. Da versetto 5 a 23 vediamo questa provvidenza in due modi. Da versetto 5 a 9 vedremo che Dio sostiene potentemente la terra, e poi dal versetto 10 a 23 vedremo che Dio si prende cura delle sue creature. E quindi in tutti e due i modi vediamo quanto Dio agisce in bontà verso le sue opere. Vediamo prima la sua bontà provvidenziale nel preservare potentemente la terra. Dio sostiene potentemente la terra. Nel versetto 5 noi vediamo che egli ha fondato la terra sulle basi. Essa non vacillerà mai. Egli ha fondato la terra sulle sue basi. Essa non vacillerà mai. Cosa vuol dire? Vuol dire che Dio nella sua provvidenza ha stabilizzato la terra, il suo moto, in un modo particolare per essere un posto dove la vita può sopravvivere e anche prosperare. Dio ha stabilito la terra per noi. Noi non viviamo su un pianeta che è giroscopicamente instabile. Gira in un modo stabile. Dio ha fondato sulle sue basi e non vacilla, non oscilla. Potete immaginare se la terra ruotasse in un modo proprio instabile, noi non potremmo vivere, non potremmo prosperare. E per di più, il fatto che Dio ha fondato una terra stabile che non vacilla, secondo i calcoli, la terra, ascoltate questo, la terra pesa 5.974 con 21 zeri dopo chili. 5.974 con 21 zeri dopo chili. E io non posso immaginare quel numero, cioè 21 zeri, questo è veramente incredibile. Per noi è difficile stabilire una sfera che pesa quasi nulla sul nostro dito. C'è una palla di calcio, è veramente difficile per noi. Dio ha reso stabile la terra che pesa questo numero con 21 zeri dopo. E che la terra sia stabile, diamo per scontato. Viviamo la nostra vita e noi non pensiamo a tutto ciò che Dio fa per mantenere una terra stabile. E che potenza Dio dimostra nel sostenere così fluidamente il nostro pianeta. Dio ha fondato la terra in questa maniera. Poi versetto 6 e 9 ci spiegano come Dio ha preparato la superficie della terra per noi nella sua potenza. Vediamo questi versetti insieme da versetto 6 a 9. Tu l'avevi coperta dell'oceano come di una veste. Le acque si erano fermate sui monti. Alla tua minaccia esse si ritirarono, al fragore del tuo tuono fuggirono spaventate. Scavalcarono i monti, discesero per le vallate, fino al luogo che tu avevi fissato per loro. Tu hai posto alle acque un limite che non oltrepasseranno, esse non torneranno a coprire la terra. Devo dire che la maggior parte dei commentatori che studiano questo salmo vedono in questi versetti un riferimento al terzo giorno della creazione, quando Dio ha fatto emergere la terra asciutta dalle acque, e parla dell'acqua che tornava agli oceani. Però c'è un'altra interpretazione proposta da alcuni che condivido io, e che questi versetti che parlano degli oceani, che i monti che erano coperti, credo che qua ci sia un riferimento ai tempi di Noè, al diluvio globale, che abbiamo studiato ieri per chi era venuto, abbiamo studiato alla fine della giornata. Il versetto 6 dice: tu l'avevi coperta dell'oceano come di una veste, le acque si erano fermate sui monti. E queste spiegazioni, queste parole che vediamo in versetto 6, non sono parole usate nel racconto di Genesi 1, ma vediamo le stesse parole in Genesi capitolo 7, quando l'autore Mosè parla del diluvio. Genesi 7 dice questo: le acque salirono 15 cubiti al di sopra delle vette dei monti, le montagne furono coperte. E quindi quando dice nel nostro salmo tu l'avevi coperta dell'oceano, è quella stessa parola ebraica quando dice che le montagne furono coperte. E vediamo il linguaggio di questi versetti è preso da Genesi 7, non da Genesi 1. Perciò credo che il salmista qua avesse in mente il diluvio, non la settimana della creazione. Ecco il mio ragionamento, vediamo un legame linguistico. Vediamo il versetto 8 che dice: scavalcarono i monti, discesero per le vallate, fino al luogo che tu avevi fissato per loro. Io credo che questo versetto possiamo tradurlo meglio in questa maniera: i monti si alzarono, le vallate scesero fino al luogo che tu avevi fissato per loro. E quindi questi versetti hanno in mente, durante il diluvio, le nuove montagne che furono formate e le acque che scorrevano dalle montagne verso gli oceani. E questi versetti ci danno un assaggio che Dio stava formando la superficie della terra nella sua provvidenza, mandando le acque al loro luogo, mettendo le montagne al loro posto e dando un limite, come dice versetto 9, esse non torneranno a coprire la terra. Dio stava formando, plasmando la superficie della terra. Noi pensiamo, abbiamo parlato ieri, del grande giudizio di Dio nel diluvio. Però dobbiamo anche considerare che Dio, nella sua bontà provvidenziale, stava formando la superficie della terra per noi. Per esempio l'Italia. L'Italia è un paese benedetto dal Signore. Noi abbiamo così tante ricchezze nel nostro paese a causa della terra in cui viviamo. Spesso quando vediamo le montagne, una cosa nel creato che è bellissima, vediamo: ah, quanto è bello questa montagna, quanto è bello la spiaggia o il mare o un fiume. Abbiamo in mente queste cose, però dobbiamo ricordarci che tutta questa bellezza è anche il risultato del giudizio, e quindi la bellezza emerge dal giudizio. Dio era attivo nel suo giudizio, nella sua potenza, nella sua bontà, preparando la terra per le generazioni dopo Noè, e quindi la bellezza che conosciamo emerge da quell'atto di giudizio. E noi, versetto 9, ci ricorda che della promessa di Dio dopo il diluvio, che Dio non avrebbe più mandato un diluvio per distruggere la terra, dove dice: tu hai posto alle acque un limite che non oltrepasseranno, esse non torneranno a coprire la terra. Il re del creato ha posto un limite alle acque. Tutte le acque nel mondo, le onde furiose degli oceani, gli tsunami devastanti, i fiumi impetuosi, i torrenti montani, tutta quest'acqua ubbidisce la legge del suo creatore, ubbidisce le leggi che Dio ha stabilito per esse, per non distruggerci più. Come abbiamo visto ieri, basta alzare i bacini oceanici e cosa succede? La terra viene inondata dall'acqua. Ma non succede perché Dio sostiene il suo creato con la parola della sua potenza e ci ha dato la sua promessa. Quindi Dio sostiene potentemente la terra, l'ha formata per noi. Vediamo, andando avanti in versetto 10, che Dio si prende cura del suo creato. Vediamo il prossimo elemento della sua bontà provvidenziale, nei versetti 10 a 24, che Dio, questa terra che Dio ha formato per noi, Dio cura meticolosamente ogni cosa. È buono, provvede tutto per il suo creato. Vediamo in versetto 10 a 13 che Dio provvede acqua per tutti. Egli fa scaturire fonti nelle valli, ed esse scorrono tra le montagne. Abbeverono tutte le bestie della campagna. Gli asini selvatici vi si dissetano. Vicino a loro si posano gli uccelli del cielo. Tra le fronde fanno udire la loro voce. Egli annaffia i monti dall'alto delle sue stanze. La terra è saziata con il frutto delle tue opere. Dio manda l'acqua per abbeverare tutte le sue creature. Come un giardiniere annaffia un orto, Dio abbevera il suo creato con facilità. Anche gli asini selvatici, versetto 11, che sono animali del deserto, ne ricevono questo liquido essenziale per la vita. E dove l'uomo non può far arrivare l'acqua, Dio è in grado, come dice versetto 13, egli annaffia i monti. Cioè l'uomo magari non è in grado di annaffiare le alture dei monti, però Dio è in grado e Dio pensa anche ai posti più remoti sulla terra. Dio provvede acqua per tutti. Però vediamo anche nella sua provvidenza che Dio provvede nella sua bontà cibo per tutti. Versetto 14 a 16, andando avanti, e egli fa germogliare l'erba per il bestiame, le piante per il servizio dell'uomo, fa uscire dalla terra il nutrimento, il vino che rallegra il cuore dell'uomo, l'olio che fa risplendere il volto, il pane che sostenta il cuore dei mortali. Si saziano gli alberi del Signore, i cedri del Libano che egli ha piantati. Vediamo che Dio provvede cibo per il suo creato. Il versetto 15 sottolinea che oltre a darci acqua e pane, Dio va oltre riempendo la nostra vita con squisitezze come vino e l'olio. Potete immaginare se tutti i cibi avessero lo stesso sapore? Ma di che cosa parleremmo a pranzo? Perché sapete che una cosa che ho imparato vivendo in Italia, quando si cena insieme o quando si pranza insieme, parliamo dei cibi che stiamo mangiando, dove li abbiamo comprato, da quale zona dell'Italia proviene, parliamo del vino, parliamo di quest'arte. Il Signore ci dà tutto questo per rallegrare il nostro cuore, perché Dio è buono. Dio è buono. Io mi ricordo i miei figli quando hanno iniziato l'asilo a Perugia, perché noi abbiamo vissuto a Perugia per 5 anni, e abbiamo fatto la riunione con i genitori l'ultimo anno dell'asilo, e le mamme discutevano tra di loro la qualità dell'olio che usavano per la merenda dei bambini, per la merenda durante la mattina, perché era importante per loro. Volevano avere una qualità di olio superiore per i loro figli. Però possiamo fare tutto questo perché Dio è buono. Dio è buono, non ci dà cibo che ha sempre lo stesso sapore, ma nella sua bontà Lui va oltre le necessità per renderci felici e gioiosi, come dice versetto 15, rallegra il nostro cuore, gli fa risplendere il volto, sostenta il cuore dei mortali. Vediamo pure che Dio nel versetto 17 e 18 provvede un'abitazione per tutti. Versetto 17 dice: gli uccelli vi fanno i loro nidi negli alberi, la cicogna fa dei cipressi la sua dimora, le alte montagne sono per i camosci, le rocce sono rifugio per gli iraci. La terra brulica con le opere di Dio. Gli alberi sono posti per gli uccelli. Le alte montagne per noi sono quasi inabitabili. Sono posti per i camosci, che è un tipo di capra alpina, selvatica, adatta per le montagne ripide. E a causa di un progetto ingenuo, questo animale, questa capra alpina, questo animale può affrontare le altezze che Dio gli ha dato con capacità e calma, senza scivolare in queste alture delle montagne. E Dio ha progettato anche questi posti remoti per il bene delle sue creature. E poi, passando dalle abitazioni, il salmista nel versetto 19 a versetto 23, lui passa dalle abitazioni agli astri con il quale Dio governa il suo mondo. Versetto 19 dice: egli ha fatto la luna per stabilire le stagioni, il sole conosce l'ora del suo tramonto. Tu mandi le tenebre, si fa notte, in essa si muovono tutte le bestie della foresta. I leoncelli ruggiscono in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo. Sorge il sole ed essi rientrano, si accovacciano nelle loro tane. L'uomo esce alla sua opera e al suo lavoro fino alla sera. Anche la luna, versetto 19, ha uno scopo: per stabilire le stagioni. La luna anche serviva per stabilire le feste di Israele antico. La luna è un modo per contare i mesi. E il sole, di cui parla questi versetti, il sole conosce l'ora del suo tramonto. Il sole grandissimo, il sole fiero, non fa altro che ubbidire il ritmo stabilito dal suo creatore. Il sole tramonta dando a noi e alla terra riposo dal suo calore, però anche la notte intesa da Dio. Per noi, per riposarci, sorge il sole, scusatemi, versetto 20, tu mandi le tenebre e si fa notte, però anche di notte Dio è attivo, perché durante le tenebre, versetto 20, in essa si muovono tutte le bestie della foresta. Tutte le bestie della foresta. Dio è pure attivo di notte. Dio non dorme come noi. Dio si cura dei predatori notturni durante la notte. Vediamo anche nel versetto 21 che il salmista parla dei leoncelli personificati. Dice: i leoncelli ruggiscono in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo, come se gettassero loro le loro preoccupazioni sul Signore. E quindi anche di notte Dio è attivo, Dio si cura delle sue creature, non ignora questi predatori notturni, ma dà cibo anche agli animali che devono uscire di notte in cerca di preda. Il salmista arriva al versetto 24 e è sopraffatto da quanto è stupendo il creato di Dio. Scoppia di lode e non riesce a contenersi. Quanto sono numerose le tue opere, Signore! Tu le hai fatte tutte con sapienza. La terra è piena delle tue ricchezze. Non riesce a contenersi. È mai successo a te, riflettendo sul creato, di scoppiare di lode contemplando Dio e la sua bontà provvidenziale? Penso che noi diamo troppo per scontato la bontà con cui Dio governa il suo mondo. Vediamo le piante, gli alberi. Eravamo su Etna l'altro giorno, abbiamo visto diverse lucertole. Dio cura ogni creatura che ha fatto. Noi ascoltiamo gli uccelli, vediamo gli uccelli, ma non pensiamo che Dio sta curando anche questi animali. Spesso ci fermiamo per ammirare la loro bellezza senza pensare a Dio. Dobbiamo aprirci gli occhi e vedere che questa è l'opera di Dio. Dio è attivamente curando nella sua bontà, nella sua provvidenza, anche queste sue creature. Dobbiamo vedere la mano invisibile di Dio dietro tutte queste cose. Questa è la bontà provvidenziale di Dio. la sua provvidenza buona. C'è un'ultima rivelazione di Dio in questo salmo che dobbiamo vedere nel creato: la gloria della sua saggezza multiforme. La gloria della sua saggezza multiforme. Quando vediamo il creato intorno a noi, dobbiamo pensare alla saggezza multiforme di Dio. Infatti, versetto 24 dice: quanto sono numerose le tue opere, tu le hai fatte con tutte con sapienza. Cioè, sarebbe davvero impossibile elencare tutte le opere di Dio. La diversità, la numerosità delle opere di Dio, però ci fanno riflettere sulla sua sapienza, la sua saggezza. Questa complessità che vediamo nel mondo intorno a noi può essere solo frutto del progetto di un Dio che ha una mente infinita. Dio ha una mente infinita. Il versetto 24 ci dice che tutta la terra è piena delle sue ricchezze. Tutta la terra è piena delle sue ricchezze. La creazione è la manifestazione di quanto è ricco Dio in saggezza, perché ha fatto tutto con sapienza. E dalle parole ricchezze il salmista intende proprietà. Cioè, tutta la terra è piena delle sue ricchezze, nel senso che ogni cosa appartiene a Dio. Sono le sue ricchezze. L'elefante è l'elefante di Dio, è il suo elefante. E ci manifesta la sua saggezza multiforme quando pensiamo a quanto sono numerosi le opere di Dio. Lo stesso Dio che fa l'elefante fa anche la formica. Ogni ecosistema nel mondo è progettato da Lui e per Lui, con l'insieme della loro diversità biologica. Lo stesso Dio che fa risplendere la sua gloria in una nebula stellare o nella Via Lattea, cose che noi riusciamo a vedere solo con un telescopio, fa anche risplendere la sua gloria nei microorganismi che vivono nei laghi e nei fiumi, nelle meraviglie dentro le nostre cellule che possiamo vedere solo con un microscopio. Dio ha fatto tutto ciò che vediamo col telescopio, tutto ciò che vediamo col microscopio. Ogni cosa fa il suo contributo. E questo è quello che mi stupisce, che tutto funziona insieme per la gloria di Dio. Possiamo, magari per voi musicisti o chi suona uno strumento, possiamo vedere il creato come una sinfonia diretta da Dio, una sinfonia, ognuno suonando il suo strumento, facendo il suo contributo per rivelarci la gloria della saggezza di Dio. Ogni cosa contribuisce a rivelarci la gloria di Dio. Nel versetto 25 e 26 il salmista prende in considerazione la saggezza di Dio dispiegata nel mare. Vediamo versetto 25: ecco il mare, grande e immenso, dove si muovono creature innumerevoli, animali piccoli e grandi. Là viaggiano le navi e là nuota il Leviatano che hai creato perché vi si diverta. Pensate all'immensità dei mari, che coprono il 70% del nostro pianeta. In ogni parte nuotano animali acquatici di ogni tipo, come dice qua, dove si muovono creature innumerevoli, piccoli e grandi. Ogni tipo, animali piccoli come i plankton o i cavolucci marini o gli squali dwarf, che raggiungono solo 20 centimetri di lunghezza. Però a Dio appartengono anche gli animali più immensi, come il calamaro gigante che è lunga 18 metri, o la balenottera azzurra di 13 metri di lunghezza e più di 130 tonnellate di peso. Abbiamo i cavolucci marini, abbiamo la balenottera azzurra, abbiamo animali piccoli, grandi nel mare. E poi il versetto 26 ci nomina un altro animale, Leviatano, che è probabilmente un tipo di mostro o dinosauro acquatico che ora è estinto e ora conosciamo solo dai fossili. Ma era una creatura che dimostrava l'immensa potenza di Dio. Per lui l'immenso mare era come un parco giochi. Era come un parco giochi. Dice, Dio ha creato questo animale perché vi si diverta nel mare. Cioè era un parco giochi per lui, questo immenso animale. E Dio ha pensato a tutta questa diversità marina nella sua saggezza, la sua mente infinita. Quindi quando vediamo il regno animale, quando vediamo la diversità, la complessità nel creato, non dobbiamo dire, oh, guarda quanto è complesso, mi piacciono gli elefanti. Dobbiamo pensare alla saggezza multiforme di Dio, della mente del nostro creatore, perché è stato Lui a stabilire ogni cosa. E noi abbiamo solo sfiorato questa rivelazione della gloria di Dio stamattina, la sua grandezza trascendente, la sua bontà provvidenziale, la sua saggezza multiforme. E per tutto questo il salmista dice all'inizio e alla fine: anima mia, benedici il Signore, anima mia. Duri per sempre la gloria di Dio, gioisca il Signore delle sue opere. Il tuo cuore trabocchi di gioia per ciò che Dio ha fatto? Sei pieno di lode eterna? Riesci a vedere la gloria di Dio nelle sue opere? Dio gioisce nel creato e anche noi dobbiamo gioire nel creato. Dio prova piacere nella sua creazione, dobbiamo anche noi provare piacere in ciò che ha fatto. Dio desidera che restiamo storditi, non perché le opere riempiono il nostro cuore di gioia, ma perché le opere rivelano a noi, ai nostri occhi, la sua insondabile e la sua incomparabile gloria e grandezza. Vorrei notare una frase che finora non abbiamo notato insieme, che sembra un po' fuori posto. Se vedete versetto 35, la prima parte di versetto 35 dice questo: spariscono i peccatori dalla terra e gli empi non siano più. Spariscono i peccatori dalla terra e gli empi non siano più. Ma in un inno così maestoso, perché ci dovrebbe essere questa frase che quasi sembra di macchiare un salmo così bello? Sembra di macchiare la limpidezza del salmo. Perché il creato ora, per quanto ci rivela Dio nella sua gloria, è macchiato a causa della caduta dell'uomo. Esistono gli empi, esistono i peccatori sulla terra. L'uomo peccatore è colui in questo salmo che è fuori la salvezza in Cristo. Il peccatore o il malvagio, per quanto Dio si prende cura anche di lui, è una macchia sulla la perfetta creazione di Dio. E queste ultime righe di Salmo 104, di questa ricchezza, spariscono i peccatori della terra, gli empi non siano più, sono richieste che sperano nel giorno in cui la creazione di Dio sarà purificata definitivamente dal peccato, delle tenebre, quando Dio giudicherà l'empio una volta per sempre e libererà la creazione dalla maledizione. È una speranza per la nuova creazione di cui la Bibbia parla negli ultimi capitoli di Apocalisse, quando Dio creerà una nuova terra e nuovi cieli. In quel mondo non ci sarà posto per il peccatore che è fuori la salvezza di Cristo. Adesso ci sono peccatori che sono fuori la salvezza di Cristo su questa terra. Però in quel giorno non ci sarà la macchia del peccato e la creazione sarà piena della gloria di Dio, come le acque coprono la terra. Non ci sarà nessuna macchia del peccato nella nuova creazione. In realtà ci sono due tipi di persone in questo mondo, solo due tipi, se vogliamo semplificare, due classifiche. Ci sono quelli che sono peccatori fuori Cristo e quelli che sono giusti in Cristo, come abbiamo letto in Romani 3 oggi. Ci sono quelli giustificati, rivestiti dalla giustizia di Cristo, e ci sono peccatori che sono fuori Cristo. Ci sono quelli che possono dire con il salmista in Salmo 104: mio Dio, tu sei veramente grande, mio Dio, che possono chiamare Dio il loro Dio. Ci sono quelli che sono in grado di dire questo. Nessuno è nato giusto, nessuno entra nel mondo in grado di dire mio Dio. E quindi se possiamo dire mio Dio, significa che noi siamo dentro quella classifica di quelli salvati in Cristo. Però in quale categoria sei? Sei giusto in Cristo? Puoi dire mio Dio? O sei un peccatore fuori Cristo? Se sei no, voglio ricordarvi, se sei ancora fuori Cristo, sei responsabile davanti al tuo Creatore. La tua coscienza collabora con la gloria di Dio di cui abbiamo parlato in questo Salmo. Tu puoi osservare la grandezza di Dio. Tu puoi percepire la sua bontà. Tu puoi vedere la sua saggezza. I suoi attributi invisibili li vedi e ti supplico di non sopprimere questa rivelazione, ma di aprire il tuo cuore al tuo Creatore. Questo stesso glorioso Creatore che rivela la sua grandezza, la sua bontà, la sua saggezza è Gesù, Figlio di Dio, che è diventato carne. E Gesù si è dimostrato di essere il glorioso Creatore. Ha creato vino dall'acqua, ha dato da mangiare a più di 5.000 persone con solo qualche panino e pesce. Il vento ha ubbidito la sua voce. Le leggi di gravità si sono piegati davanti al loro Creatore quando Gesù camminò sull'acqua senza affondare. Questo Creatore è venuto per salvare ognuno che si pente e riceve Cristo e le sue promesse per fede. E Dio vuole dare la giustizia che ti manca. E in Cristo Dio desidera riconciliarti a se stesso. Il Creatore ci promette perdono, vita eterna, una conoscenza personale di Dio, personale del Dio che ci ha creato, affinché noi possiamo adempiere il fine per cui Dio ci ha creato e noi possiamo dire: anima mia, benedici il Signore, mio Dio, tu sei veramente grande. Preghiamo. Signore, noi per la tua grazia abbiamo occhi aperti alla tua gloria, alla tua grandezza, che tu sei sommamente grande, innalzato al di sopra di ogni altra cosa. Che privilegio, Signore, che noi possiamo dire nel nostro cuore che tu sei il nostro Dio. Immagino che quelli che sono in Cristo qua si ricordano benissimo i giorni in cui non potevamo dire che tu sei, che non potevano dire che tu sei il loro Dio. Signore, ti ringraziamo per la salvezza che abbiamo in Cristo, che siamo stati protetti, salvati, riscattati dalla tua ira, dalla tua condanna, affinché noi possiamo conoscerti, affinché noi possiamo adorarti, affinché noi possiamo benedirti. Signore, prego per coloro che magari non ti conoscono ancora, che oggi possa essere il giorno della loro salvezza, in cui entrano in una relazione personale con te, in cui possono dire mio Dio. Che tu possa fare questo oggi, nel nome di Gesù. Amen. Amen.